Quando venne scritto il libro del profeta Geremia, eravamo in un periodo più o meno tra la deportazione, in quel periodo lì a Babilonia, del popolo di Israele, e il profeta appunto profetizza dicendo che il popolo di Israele, il resto di Israele, sarebbe appunto ritornato a Gerusalemme. E noi quando abbiamo in mente questa cosa pensiamo subito guerrieri, principi, eccetera, 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 no? Invece, che cosa dice il Signore tramite il profeta Geremia? Riconduco ciechi, zoppi, donne incinte e partorienti, che sono quelle quattro categorie che rallentano il cammino, perché la partoriente giustamente ha tutt'altro in mente che camminare, la donna incinta fa fatica a camminare, lo zoppo appunto perché zoppica va piano, e il cieco o lo prendo per braccetto oppure va a schiantarsi contro un albero. Per cui è questo che ci fa capire come il punto di vista di Dio, per fortuna, è diverso dal nostro. Se noi dovessimo pensare, no, che arrivano degli alieni e decidono che c'è da salvare, non so, solo 1000 persone su tutta l'umanità, noi con il nostro modo di pensare chi salveremmo? Quelli belli, quelli intelligenti, quelli che camminano bene, quelli che non hanno difetti, e gli altri invece li faremo fuori. E guardate che non è così assurdo quello che sto dicendo, perché la diagnosi prenatale viene fatta proprio per questa, per vedere se il bambino è sano o non è sano, perché se non è sano, allora potremmo anche decidere di abortirlo. Vedete che non è così assurdo questo modo di pensare che sto dicendo. E ci fa capire come per fortuna Dio invece non guarda se uno è alto e basso, è grasso e magro, è intelligente e meno intelligente, ma guarda il fatto che sia un essere umano. E allora riusciamo a capire con questo tutto quello che si apre, no? Perché Dio si è rivestito di debolezza, dice la lettera agli ebrei. Non che Dio sia diventato debole, ma la condizione umana, l'uomo e la donna, sono per loro natura deboli. E lo vediamo subito, perché basta... Adesso avete fatto caso che settimana scorsa in chiesa non tossiva nessuno. Oggi tanti hanno già la tosse. Perché? È acceso il riscaldamento. È una banalità. Per cui, dal caldo al freddo, freddo caldo, basta un attimo che noi ci ammaliamo. E questo ci fa capire come siamo deboli. Noi pensiamo di essere, non so, i Rambo della situazione, no? I Sylvester Stallone, con la gente di Schwarzenegger, tutti muscolosi, io spacco il mondo, e basta un finestrino tirato giù 2 centimetri per un minuto che siamo già a letto con l'influenza. E poi si sa che gli uomini sono sempre più tragici quando hanno l'influenza rispetto alle donne, così almeno le donne sono contente anche per oggi. Però è questo che ci fa dire davvero come siamo deboli. Tutta la nostra superbia, tutta la nostra gloria, tutta la nostra orgoglio, alla fine cade tutto. Perché per fortuna, quando siamo malati, siamo tutti uguali. Magari veniamo curati in modo diversi, ma siamo tutti uguali. Perché se a me fa male il ginocchio, fa male il ginocchio anche chi ha i soldi, fa male il ginocchio anche chi è sposato, e fa male il ginocchio anche chi è il criminale. Il male del ginocchio è uguale per tutti. Ed è per questo che ci fa capire che allora la nostra debolezza è il punto della nostra santità. È assurdo quello che sto per dire, perché noi pensiamo che i santi siano come i semidei, no? Ercole, quei personaggi lì mitologici della Grecia, no? Tutti avete visto o conoscete la storia di Ercole, perché anche i più piccoli, che ormai epica non si fa più a scuola, il cartone animato Hercules l'hanno visto. Per cui, che cosa succede in questi qui, no? Sono invincibili, di solito non muoiono mai, e alla fine addirittura diventano degli dèi, infatti sono semidei. Noi non siamo dei semidei, siamo per fortuna delle persone umane, e anche i santi non sono dei semidei, ma sono delle persone umane, normalissime. Ne abbiamo avuto uno qui vicino, per 34 anni, a Vico Belignano c'è stato un santo, e magari i vostri nonni non se ne erano neanche accorti, perché penso che nessuno di voi l'abbia conosciuto, o meno che proprio è un po' anzianotto tanto. Però ci fa capire davvero come la santità non è Mister Muscolo, quello serve per sgorgare i lavandini. La santità è fatta di quest'uomo che si chiama Bartimeo, questo bel personaggio, uno di quelli che mi sta particolarmente simpatico, questo qui, tra i personaggi secondari del Vangelo, in cui non aveva vergogna di dire che aveva bisogno, perché se avete sentito, sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare. Dopo arriviamo dopo cosa gli grida. Molti lo rimproveravano perché tacesse. Stai zitto che ci fai fare brutte figure, stai zitto che ci fai fare brutte figure. Ma egli gridava ancora più forte. Prima domanda che vi deve rodere un po' addosso. Abbiamo coraggio di gridare aiuto? Perché guardate che piuttosto di chiedere aiuto tante volte preferiamo schiantarci e perdere tutto quello che abbiamo, piuttosto di dire aiuto. Seconda cosa, che cosa grida questo nostro amico Bartimeo? Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. È furbo. Non chiede Gesù guariscimi, ma Gesù abbi pietà di me. Sapete perché c'è una differenza tra queste due frasi? Il Gesù guariscimi è che Gesù deve compiere un'azione ed è finita lì. Gesù abbi pietà di me vuol dire prova i miei stessi sentimenti, prova per me compassione. È ben diverso, eh? Tante volte si sente dire: ah, tu non puoi capire quello che io sto vivendo perché non le hai vissute. Perché noi stiamo cercando la compassione, non nel senso brutto del poverino, ma la compassione del soffrire insieme, quello che è il termine, il compatire latino. E allora qui capiamo che Bartimeo è stato furbo, per quello che a me piace. È stato molto furbo. Gesù, abbi pietà di me. Poteva anche essere che Gesù non lo guariva neanche. Però ha dovuto fermarsi a guardarlo. E guardate che questa fa davvero la differenza. Perché questo abbi pietà di me mi fa rendere conto a me che io ho bisogno di Dio, che io ho bisogno della sua compassione, che in termine tecnico si chiama misericordia. Io ho bisogno della misericordia di Dio. E la misericordia di Dio non mi guarisce le ferite, ma mi guarisce l'anima. La medicina, che è una cosa giustissima e utilissima, allunga la vita, ma non la salva. Ci sono dei medici, penso che siano d'accordo su quello che ho detto. Non ti possono dare la vita eterna con la medicina. Perché anche se ti congelano nel criocongelazione, comunque tu sei morto, non è che ti congelano da vivo. La medicina ti allunga la vita, ti salva la vita, nel senso, se uno sta per morire, giustamente, la scienza ci porta a vivere ancora 10, 15, 20, 30, 50, 70 anni, due giorni, nel senso, dipende quello che poi di fatto si riesce a fare, no? La fede ci dà la vita eterna, che è un attimino diverso. Certo, bisogna crederci. E qui il grosso dubbio. Però giustamente io devo credere anche nella scienza. Perché non è detto che facendo un'anestesia totale io mi risvegli. In un certo senso. Perché io mi fido, io credo all'anestesista, il medico che mi fa questa cosa. Giusto? Il principio è lo stesso. per cui io devo credere a Dio che può darmi la vita eterna. E allora capite perché Bartimeo è un grande. Bartimeo non crede, non chiede di vedere. Sono altri nei Vangeli che si dicono: Signore, ridammi la vista. Lui chiede semplicemente: abbi pietà di me. E nel momento in cui normalmente la persona cambia, infatti che cosa succede dopo? E subito lo seguiva lungo la strada. E questo è il passaggio che noi facciamo. E se noi guardiamo, volessimo stare qui ore, ma non è assolutamente il caso perché non abbiamo tempo né io né voi, nel senso buono, se guardiamo i miracoli che vengono riconosciuti nelle cause di beatificazione, di canonizzazione, difficilmente chiedono la guarigione, ma sono quasi tutti: aiutami Signore a fare la tua volontà. Signore, in alcuni casi, in caso del beato Innocenzo, uno dei due miracoli che ha fatto per diventare beato, no? Il padre che dice: questo bambino ha solo 7 anni, se puoi guariscilo, ma almeno aiutaci a fare la tua volontà, e il bambino guarisce. Capite che gli avevano dato 4 ore e mezzo di vita al bambino, e siamo negli anni 60, per cui non stiamo parlando del 1400, per cui magari bastava un'aspirina come al giorno d'oggi. È questo che ci fa fare la differenza, che noi crediamo in Dio e Dio ci dà la vita eterna. E questo è bello. E capite perché allora Bartimeo è un grande. E vi concludo con, siccome questo brano del Vangelo invita a nozze a un libro bellissimo che ha racconti di un pellegrino russo, che vi consiglio di leggere, che a mio avviso è uno dei libri di spiritualità più belli, anche perché è un romanzo, è la storia di questo personaggio, appunto questo pellegrino russo, che cammina vagando nelle steppe lì, vedete, la tundra, le cose lì, insomma, dalla Siberia, perché non era mai a posto con se stesso. E allora, camminando, incontra uno starek. Lo starek è il, come potremmo definire, sapete, noi in Occidente non abbiamo queste figure, in Oriente sono molto più comuni, quegli eremiti che vivono in mezzo ai boschi, no? Quei monaci, quei monache, tipo la nostra beata toscana che c'era qui nel 1400, di fatto era un personaggio come questo, e gli chiede: ma cosa devo fare per stare bene? Perché io ho sempre questa inquietudine di fondo che non riesco a tirarmi via. E questo monaco gli dice una cosa terribile in un certo senso, ma bellissima dall'altra: fa, tu devi continuamente pregare. E lui risponde: fa, ma io non c'ho tempo, tra virgolette, di pregare, comunque devo andare a caccia per mangiare, perché questo qua girava per i boschi, no? Proprio per questa inquietudine che aveva addosso. E lui dice: devi imparare a far sì che il tuo respiro e il tuo battito cardiaco diventino preghiera. Quello lo guarda, come dire, questo qui è completamente fuori, cioè, nel senso, oggettivamente. E lui dice: prendi una frase molto semplice, tipo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Capite che mi invitava a nozze, la ripete 2 volte. E fai: mentre inspiri, Gesù, figlio di Davide, e mentre espiri, abbi pietà di me. Provate a farlo un secondo. Non vi sto prendendo in giro. Provate a farlo. Inspirate: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Vedete che pace che vi crea? Perché noi riusciamo a incastrare la preghiera con la nostra umanità. E questo Stark va addirittura oltre. Quando tu continui a pensare che respiri, perché noi normalmente non pensiamo di respirare, quando noi ci rendiamo conto di non respirare? Quando ci manca il fiato. Se no, normalmente lo diamo per scontato il respiro. Come non pensiamo mai al cuore fino a quando il cuore ci fa male e poi andiamo dal cardiologo. Ma prima non ci si pensa nessuno al cuore, in quanto non l'amore, nel senso proprio come muscolo cardiaco. E allora questo Stark dice: vai addirittura oltre. Ogni battito cardiaco, che più o meno, se non sei tachicardico, è pam, 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 è comunque una cosa molto regolare, no? Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me. Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me. E vedete che la vita cambia. E questo qui comincia e la vita li cambia veramente. Ma proprio li cambia veramente. Però a un certo punto però lo Stark gli dice: stai attento, perché guarda che a un certo punto non ti basterà più. E quello dice: impossibile, cioè il corpo completa, anche, cioè, perché poi di fatto questa preghiera a Gesù, se io lo associo al respiro, anche quando dormo va avanti, è impossibile che non mi basti più. eppure a un certo punto si rende conto che non gli basta più. Allora lui va oltre, perché sapete che il compito dello Starek, appunto della guida spirituale, e questo vale anche per la Chiesa occidentale, non è quello di guidare la persona, ma è quello di farla diventare santa. Per cui questo pellegrino russo diventa più santo del suo Starek e capisce che deve cambiare una parola di questa frase: Gesù figlio di Dio, abbi pietà di noi. Perché? Perché era diventata una preghiera egoistica: abbi pietà di me. E nel momento in cui diventa Gesù figlio di Dio, abbi pietà di noi, lui capisce che sta pregando con il suo respiro e con il suo cuore per tutta l'umanità. E anche psicologicamente parlando, il cervello ha cominciato a pregare. Vi consiglio di leggerlo questo libro, lo trovate dappertutto, c'è libreria qui da noi, ma lo potete scaricare anche da internet, perché è un libro di 150-200 anni, per cui lo trovate anche in internet, potete scaricarlo. Sono quei libri che come con 5-6-7 euro te li porti a casa, non è che di fare il mutuo. Non sto facendo pubblicità, nel senso, non compratelo da me, andate da un'altra parte a comprarlo, per farvi capire. Ma è importante che davvero merita, perché è veramente di una semplicità incredibile. È un romanzo. Qualcheduno dice che appunto questo personaggio poi in realtà sia una storia quasi vera e sia San Serafino di Sarov, che è appunto questo pazzo chiamato i Saloi di Dio, come li chiamano gli ortodossi, che sono proprio i pazzi fisicamente che però diventano santi. E capirete davvero che la preghiera diventa il nostro respiro. E capiamo allora, sempre e concludo, questo grand'uomo che è Bartimeo, perché nella sua cecità è riuscito a vedere. Perché? Perché si è reso conto che aveva bisogno della misericordia di Dio e non di vedere. Chi ha orecchi per intendere, intenda, così cito anche un altro brano del Vangelo. Sia lodato Gesù Cristo.